La radio a scuola.
Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Moccetti. Avete sentito? Questa è una sigla leggermente diversa da quella che siete abituati a sentire della consulenza. Perché? Perché oggi inizia un piccolo programma particolare, un ciclo di 5 puntate, 5 incontri, uno più o meno al mese, dove i protagonisti saranno le classi, alcune classi dell'infanzia delle scuole comunali elementari del comune di Lugano. E queste classi sono in diretta dall'aula Nel Bosco, un'aula tutta particolare che si trova nel Bosco di Bre. Poi scopriremo di che cosa si tratta esattamente. Che cosa succede? Io sarò sempre qui in studio con un ospite, con un direttore di zona, una delle 5 zone del comune di Lugano, e sarà l'occasione per fare un po' il punto su qualche curiosità legata alla scuola, all'insegnamento, alle classi. Poi discuteremo nel dettaglio, mentre invece Caterina segue per tutta la giornata lo svolgimento di queste lezioni bellissime, tutte particolari, nell'aula del Bosco, e a quest'ora si collegherà con noi per raccontarci che cosa sta succedendo, per dare la parola anche a chi si troverà con lei, quindi i docenti e poi la collaboratrice scientifica del Museo di Storia Naturale di Lugano, Pia Giorgetti, e naturalmente i bambini delle classi che saranno i protagonisti indiscussi. Allora, io oggi mi trovo in compagnia di Alessandro Moretti, che è il direttore di zona Monteboglia. Buongiorno direttore, benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti.
Monteboglia raggruppa un po' il quartiere di Pregassona, Davesco e la Valcolla.
È una delle 5 zone di Lugano, comprende 7 comprensori scolastici, diciamo così, appunto dalla parte più urbana di Pregassona fino in cima alla Valcolla. Ecco.
Poi entreremo più avanti nell'argomento di Lugano, le zone, i comprensori, eccetera. Invece, siccome tra pochissimo daremo la parola ai bambini, vogliamo vedere quanto è importante per la materia studio dell'ambiente anche poter uscire dalle classi, andare all'esterno, vivere esperienze, dei momenti davvero speciali, magici per i bambini, e allo stesso tempo momenti in cui si impara, si studia senza rendersene conto.
Eh sì, è così. Diciamo che uno dei pilastri più importanti dello studio d'ambiente, che è una delle materie principali della scuola elementare e dell'infanzia, è proprio l'esplorare proprio come processo di cognitivo, di apprendimento. Quindi lo si fa in aula quando si può, attraverso domande, attraverso l'indagare, il porsi, appunto, costruire riflessioni, il porsi domande, il porre domande, ma ancor meglio lo si fa fuori, nel territorio. E appunto Lugano offre, come altri anche comuni istituti, un'aula nel Bosco a Bre, dove i bambini possono andare con la loro classe, i loro docenti.
Gli argomenti sono tantissimi. Anche tra i nostri ascoltatori c'è chi sicuramente avrà in questo momento un bambino alla scuola dell'infanzia, alla scuola elementare, oppure si ricorda semplicemente quando i suoi erano piccoli o quando era piccolo lui. Ma quanta emozione quando si prepara un'uscita, soprattutto come oggi i bambini sono tutto il giorno all'esterno, hanno preparato il loro zainetto, c'è il pranzo al sacco, ci si divertirà. Poi oggi è una giornata stupenda. Allora colleghiamoci con Caterina Righenzi all'aula Nel Bosco di Bre per sentire che cosa succede. Ciao Cate!
Buon pomeriggio da Bre. Siamo a oltre 900 metri di altitudine, per essere precisi. 900, dicevate?
Io penso che sono 939 o qualcosa di genere.
939 metri, vabbè, siamo proprio sotto la vetta di questo luogo magico che permette ai bambini di poter trascorrere giornate nella natura, di fare scuola nel bosco invece che in classe per una giornata e di sperimentare tutto quello che riguarda una realtà educativa e sensoriale un po' differente. La voce che avete sentito pochi istanti fa appartiene a uno dei protagonisti della classe di oggi. Sono la terza B di Probello, che stanno vivendo questa giornata appunto all'aria aperta, un po' dentro, un po' fuori. Adesso, a dire il vero, abbiamo mandato fuori i compagni per rimanere all'interno dell'aula di questo spazio meraviglioso, proprio per fare i nostri collegamenti con un po' di silenzio, con un po' di calma e di concentrazione, come è giusto che sia. Ma abbiamo una visuale, giusto per descrivervi un attimino questo luogo appunto. Abbiamo comunque una vetrata molto grande che affaccia sul bosco, che affaccia sull'arrivo della funivia, e quindi siamo proprio alla stazione di arrivo, diciamo, della vetta del Bre. Aula nel bosco dove si fa scienza, ma anche educazione ambientale. Ma si parla anche di geografia, si porta la musica quassù, l'arte, molto di tutto questo lo fa accadere il Museo di Storia Naturale di Lugano, con una figura preziosissima che è qui con me oggi, che è Pia Giorgetti Francini, alla quale do subito il benvenuto. Ciao Pia.
Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori, Alessandro, Carlotta in studio.
Allora Pia, tu insieme ad altri collaboratori del museo fai succedere tutta questa magia, perché è una magia, ma soprattutto il museo, anche attraverso la mediazione culturale, fa sì che in qualche modo la scienza e la conoscenza scientifica, che sono un grande patrimonio naturale e culturale, diventino accessibili, comprensibili, facili.
Allora, diciamo che è 20 anni, è un anno importante per il museo. Sono 20 anni che abbiamo iniziato le prime attività di mediazione culturale, erano alcune nel 2006. Oggi siamo un museo che svolge centinaia di attività tra museo e territorio, e da alcuni anni anche presso l'aula nel bosco con assiduità. E il nostro obiettivo è quello di rendere questo patrimonio incredibile che è il nostro territorio, i contenuti naturali, accessibili, ma diciamo si possa fare esperienza di questi contenuti. La mediazione culturale non è una vera divulgazione scientifica o didattica, ma è proprio questo rapporto orizzontale dove riusciamo a... il reperto raccoglie un po' tutto quello che vogliamo raccontare di scientifico, ma anche non, appunto, se è collegato alla musica o le arti. O quello, ognuno di noi ha un racconto che può esprimere su qualcosa nella natura. Da alcuni anni per noi è stato molto preziosa questa collaborazione con l'Istituto Scolastico di Lugano, che ha messo a disposizione l'aula nel Bosco di Bre. Ciò ha permesso due cose essenziali: una, di far capire che tutto quello che c'è nel museo, che è un grande diario del territorio, esiste per davvero. Ci ha permesso di parlare di natura in natura, è banale ma è importantissimo, e ci permette di partecipare ancora maggiormente al progetto educativo importante della scuola, che è quello proprio di rendere, diciamo di ridare spazio a questo rapporto con la natura, in modo che tutti possano approfittarne, soprattutto i giovani. L'aula nel bosco è veramente un luogo magico per questa attività.
Aula nel Bosco, che è in rodaggio dal 2019, è stata inaugurata ufficialmente nel 2023. Quanti bambini, Pia, passano da qui ogni anno? Quante giornate tu e anche i tuoi collaboratori, ma tu innanzitutto, trascorri quassù?
Diciamo che sono sempre state un numero maggiore, e circa una 40-50 di giornate, che in termini scolastici significano quasi 2 mesi e mezzo con bambini. Quindi vediamo, noi come Museo di Storia Naturale, poi collaborano anche altri enti di cui vi parleremo, penso, successivamente in altri collegamenti. Noi sì, portiamo, se calcoliamo una 20 di bambini per classe, sì, comunque arriviamo a 1 migliaio di bambini ogni anno. Quest'anno abbiamo fatto un calcolo, perché 20 anni diverte, no, fare questi calcoli. Abbiamo avuto 100.000 incontri con un allievo delle scuole in 20 anni. 100.000, oltre 100.000.
Dalla tua esperienza, qual è la prima scintilla che fa nascere nei bambini la curiosità per la natura, per il bosco, per gli animali?
La meraviglia. La meraviglia, perché comunque è un motore molto potente, muove l'emozione. E se c'è meraviglia, poi si può fare il passo successivo, che è la conoscenza. Spesso oggi si dice che questa conoscenza dei dettagli non è importante. Io trovo invece che la meraviglia è il motore, e la conoscenza permette di mettere ordine nel mondo. Può essere una conoscenza raccontata, una conoscenza scientifica, mediata, però ecco, permette poi di dare un posto nella nostra vita a tutto quello che ci circonda, di avere un posto tra i viventi.
Se posso confermare questa cosa, la meraviglia io l'ho vista negli occhi dei bambini e delle bambine della terza B in questa mezza giornata che abbiamo già trascorso insieme, meraviglia che ritrovo anche negli occhi di Ottavia e di Tudor che sono qui di fianco a me. Allora, innanzitutto Ottavia, che cosa hai trovato di bello e di emozionante in questa giornata nel bosco? Che cosa ti è piaciuto tanto?
Allora, a me piace molto la natura, mi piace stare in questo habitat e è tutto bellissimo, vedere gli uccelli, osservare tutto, mi piace abbastanza tutto.
Ma tu vieni nel bosco anche con la tua famiglia, con i tuoi genitori? Ogni tanto vi portano, ti portano?
Quando ho tempo sì, mi portano alcune volte, facciamo delle passeggiate, poi andiamo a raccogliere castagne e diverse cose.
Tudor, allora la Pia ci raccontava che in qualche modo i reperti che si trovano, che si vedono al Museo di Storia Naturale e che magari sono chiusi dietro a delle teche di vetro, abbiamo la possibilità però di portarli all'esterno e qui abbiamo tre esempi di reperti che avete potuto osservare, come diceva Ottavia, nel loro habitat naturale, quindi nella natura. Hai voglia di descriverceli?
Io non ho capito molto bene di cosa stavi parlando.
Allora, abbiamo qui, giusto? No, è giusto, forse mi sono spiegata male io, sai Tudor. Allora, per spiegare a chi ci sta ascoltando che non vede il nostro tavolo, qui sopra il tavolo ci sono tre uova, giusto? Tre uova fatte di legno, che però rappresentano le uova vere di quale animale che stamattina abbiamo studiato?
Appartengono degli uccelli, il primo cincia allegra, poi la cinciarella e la cincia mora.
Giusto, e quindi sono un esempio delle uova che davvero questi uccelli depongono, uccelli che abbiamo anche cercato di attirare in che modo?
Nel modo, cioè, gli abbiamo fatto foto e anche abbiamo guardato con le mangiatoie, a volte abbiamo fatto foto con gli uccelli che stavano mangiando dalle mangiatoie, noi ci nascondavamo e facevamo foto e poi facevamo diverse cose con quelle foto.
È vero, e li avete anche osservati gli uccelli attraverso uno strumento un po' particolare?
Sì, li abbiamo osservati con il binocolo. Mm-hmm. Si vedevano molto grandi e cioè alcune specie si capivano quali erano.
Ma le avete riconosciute tutte queste specie? Perché so che le avete anche studiate in classe con la vostra maestra, Céline.
Sì, io non tutte le ho riconosciute, alcune non le ho viste nemmeno bene.
Qual è quella che ti ricordi meglio, la tua preferita?
La mia preferita non so come si chiama, però se mi ricordo bene i colori assomigliava un pochino alla cincia allegra, però non era identico.
I colori non sono gli stessi. Abbiamo imparato questa mattina che gli uccelli hanno diversi colori e si differenziano anche tra maschio e femmina. Ottavia, ti ricordi perché?
Allora, la femmina deve essere meno colorata perché può essere, cioè deve essere meno individuata dai predatori. Mm-hmm. E invece il maschio si fa, cioè è tutto colorato per non so come dire, attirare le femmine.
È giusto, sì, è vero, è vero, è proprio così. Allora, sono concetti questi, Pia, che sembrano rimanere, non dico di più, ma forse in maniera diversa nell'apprendimento dei bambini. Secondo te che cosa cambia quando l'apprendimento avviene anche all'aperto e non solamente nelle aule scolastiche?
Sicuramente la possibilità di fare esperienza. la possibilità di avere del tempo di osservazione, la possibilità anche di essere liberi in un ambiente, anche di sperimentare un po' ognuno alla sua maniera, no? Cioè chi è più bravo a osservare, chi è più bravo a ricordare, chi è più bravo magari a fare dei legami nella natura, quindi ognuno può esattamente portare il suo dentro un discorso di educazione all'aperto. Penso anche importante il fatto che all'aperto abbiamo anche tanti tempi che dedichiamo al gioco, all'attività libera, e questo manca un po', no, nel mondo dei nostri bambini, perché come diceva Ottavia, quando ho tempo, quindi il mondo è sempre più carico di impegni, di attività, sempre più regolato da tempi stretti. Noi lasciamo tanto spazio, quindi avere una giornata intera è molto importante, non questa attività un'ora e mezza.
Anche perché, insomma, in questo il museo ha anche un ruolo, si formano i cittadini del domani.
Sì, sicuramente si spera chiaramente di dare.
Abbiamo la linea che è decisamente tanto rovinata, adesso cercheremo al più presto di riprendere contatto con Caterina Righenzi, i suoi ospiti, in particolare Pia Giorgetti Francini, con la quale stava parlando proprio in questo momento. Io invece sono in studio con Alessandro Moretti, che, come dicevo prima, è il direttore della zona Monteboglia, che comprende i quartieri di Bregassona, di Davesco, di Valcolla. Come ho anticipato, ogni settimana, quindi per queste 5 puntate, noi avremo il direttore di zona nostro ospite. E volevo agganciarmi a quello che stavano dicendo in questo momento. Direttore, è molto molto importante nell'ambito di questo studio dell'ambiente, una materia che include tanti aspetti, uscire nell'ambiente, toccare con mano, vivere esperienze, perché chiaramente è importante imparare, ma è anche importante come impariamo, che cosa ricordiamo, sarà molto di più con queste esperienze.
Ma, sicuramente, sentendo adesso questo momento di collegamento con in esterno, mi lasci dire che sentire i bambini che raccontano quello che hanno scoperto, quello che hanno visto, quello che hanno imparato, è sempre motivo di gioia da parte mia, no? Perché comunque, anche se faccio il direttore, sono spesso in ufficio, dietro ci sono tutti questi bambini, anzi facciamo tutto questo per loro, e quindi sentire che questi progetti di Lugano, ma della scuola in generale, attivano la curiosità dei bambini, e ha usato una bellissima parola Pia, che è la meraviglia, no? Il meravigliarsi, e quindi anche la capacità, a me piace molto dire, dell'accorgersi, no? E dell'accorgersi di quello che ci circonda, del mondo che ci circonda. E quando i docenti riescono a dare queste opportunità ai bambini attraverso attività sia sul territorio, all'esterno, ma come dicevo prima anche in classe, ecco, allora la scuola sta facendo qualcosa di vincente, al di là del fatto che poi un bambino si ricordi il nome degli uccellini piuttosto che dei fiumi di una valle, ecco per andare in un altro ambito, è proprio il fatto di mantenere aperta questa disponibilità a scoprire, ad esplorare, all'accorgersi, a prendersi cura anche del proprio territorio.
Beh, Caterina ha proprio chiesto a uno di questi bambini: ma poi tu normalmente lo fai, vieni nel bosco, hai la possibilità di fare queste esperienze, partendo anche dal presupposto che stiamo parlando di bambini di città, di Lugano, anche se poi molti quartieri, sicuramente Davesco, la Valcolla, hanno delle situazioni ancora molto felici, però ci sono dei bambini che purtroppo per un motivo o per un altro non hanno spesso la possibilità di ritrovarsi in mezzo al bosco, di osservare gli animali, magari di avere anche qualcuno che sappia spiegare tutte queste questioni interessanti. Poi, come diceva lei, non ha importanza che si ricordino se è la cincia allegro o quell'uccellino, ma magari ci sono, per i bambini piccoli, mi spiegava quando noi ci siamo incontrati e abbiamo parlato, è sempre molto bello toccare con mano il nido dell'uccellino, capire che è la sua casa, fare il confronto con la casa del bambino, vedere quali sono i bisogni di questo uccellino e fare il parallelismo con tu bambino invece, che bisogni hai, perché si parte dal semplice.
Sì, si parte dal semplice, si parte dal vissuto del bambino, che per definizione, soprattutto quando è piccolo, è molto egocentrico, no? Cioè parte da se stesso, quindi è inutile andare lontano da lui, si parte da lì. Magari quando diceva toccare con mano un nido, non lo diciamo a Pia perché si arrabbia, i nidi non si toccano.
No, era toccare con mano l'esperienza, intendevo, ovviamente.
No, stavo scherzando. Però appunto si parte da lì e si fanno tutti dei collegamenti su quello che è il proprio vissuto, no? Quindi come gli esseri viventi rispondono ai propri bisogni e come noi, esseri umani, rispondiamo ai nostri bisogni.
Noi adesso ci ascoltiamo un disco, Whatever We Do, e poi torniamo a collegarci con Caterina.
Buon pomeriggio dall'aula nel Bosco di Bre. Siamo qui oggi per la prima puntata di queste 5 puntate speciali, questo progetto che avvicina la radio, in qualche modo riporta la radio a scuola, e proprio così si chiama, 5 puntate speciali con protagoniste alcune classi dell'infanzia e delle scuole elementari del Luganese. I protagonisti di oggi sono i ragazzi della terza B di Probello, che stanno vivendo questa giornata a contatto con la natura proprio grazie all'aula nel bosco, e hanno la possibilità di imparare attraverso l'attività, dunque il fare. Il bello proprio dell'insegnamento al di fuori delle aule scolastiche è immergere i bambini e le bambine in un mondo che ha qualcosa di magico, e tutta questa magia anche grazie al Museo di Storia Naturale di Lugano e alla responsabile della mediazione Pia Giorgetti Francini, che è qui con me oggi. Prima Pia, purtroppo il collegamento è stato interrotto, giusto per terminare il concetto, dicevamo di quanto davvero sia importante, no? L'aspetto educativo e l'apprendimento, il fare, ma il vedere anche, il toccare proprio con le mani.
Esattamente, questo fare esperienza. Per il museo è molto importante appunto questa collaborazione con le scuole, questo essere una lente di ingrandimento. Non ci si sostituisce alla scuola, perché non ci si sostituisce ai docenti, ma abbiamo in animo, ecco, di essere questa lente di ingrandimento, questa possibilità di fare un'esperienza guidata che permetta appunto di acquisire conoscenze, ma proprio anche di interiorizzare questo rapporto con la natura, che sempre più ci accorgiamo magari viene a mancare ed è essenziale. Per il museo sicuramente partecipare alla missione più importante della scuola, che è quella di preparare sicuramente questi giovani cittadini che sono qui con noi oggi alle difficoltà, alla complessità, complessità della vita, è fantastico, ecco, che un museo possa uscire dalle sue mura e essere presente in questo senso. Siamo grati.
E allora diamo voce ai cittadini di domani che sono qui con me. Libero, Pia, anche perché lei adesso va a studiare, a catturare gli invertebrati, ragazzi. So che è un'attività che volete fare tantissimo anche voi. E allora, prima però cerchiamo di raccontare a chi ci sta ascoltando a casa, innanzitutto, che cosa avete fatto fino adesso, com'è andata la mattinata, qual era un po' il tema della giornata. Chi vuole iniziare a raccontarmi che cosa avete fatto? Tu che sei?
Jack. Abbiamo fatto delle cose sugli uccelli, tipo gli uccelli, se dobbiamo trovare gli uccelli che non vivono qui e vedere quali sono e sono gli intrusi. Poi abbiamo giocato col tempo libero, poi abbiamo fatto altre attività.
Allora, so che il tema di oggi appunto era il bosco e la mangiatoia, e c'è questa mangiatoia che stamattina è stata riempita di che cosa?
Di semi di girasole.
Perché gli uccellini ne vanno ghiotti.
Sì, e li piacciono tanto.
E voi avete studiato gli uccelli in che modo? So che avete preparato anche in classe dei poster.
Con dei libri.
Quali libri?
Dei mini pin.
Allora, è un libro scritto da uno scrittore che ti ricordi come si chiama?
No, non mi ricordo.
Chi se lo ricorda? Jack?
Si chiama Roald Dahl.
Giusto, Roald Dahl. Racconta la storia di questo uccellino.
racconta la storia di un ragazzo che si chiama Piccolo Bill e sua mamma gli racconta sempre questa filastrocca che parla di questo bosco stregato. Attenti, attenti al bosco stregato, tanti ci entrano e nessuno è tornato. Piccolo Bill un giorno va al bosco perché è molto curioso e in una finestrina trova dei mini pin che sono dei piccoli ometti.
E poi avete anche costruito una mangiatoia. Che cosa avete utilizzato?
Abbiamo utilizzato un bastoncino per farli appoggiare, poi per il tetto abbiamo tagliato la bottiglia e ai bordi abbiamo messo lo scotch così non si tagliavano e poi abbiamo preso un filo e l'abbiamo attaccata sopra all'albero.
E poi abbiamo anche osservato con il binocolo attraverso la finestra dell'aula gli uccellini che venivano a posarsi. Quali hai riconosciuto?
Il petirosso, la
il rosso forse?
Sì. Il picchio. E poi non mi ricordo.
Jack, quale altra specie hai riconosciuto?
La cincia allegra.
Sì.
E poi
la cincia bigia.
È vero, hanno tutti dei colori, dei piumaggi differenti, si differenziano i maschi dalle femmine. E io vedo qui un poster che hanno realizzato Jack e Sara, dico bene?
E anche Naila.
E anche Naila, che è fuori a fare l'attività con i vostri compagni. Avete voglia di raccontarci, di spiegarci, di raccontare a chi ci sta ascoltando che cosa riporta questo vostro grande poster? Ci sono delle descrizioni, ci sono tante fotografie, tanti colori.
Quindi qui c'è cosa mangia, tipo mangia le carogne che sono gli animali morti, poi gli scarabei, le cavallette, i cereali, altri animali piccoli però perché quelli grandi non riesce, poi mangia i frutti e le ghiande, i bruchi. Mm-hmm. Poi la gazza ladra di colore bianco e nero con un pochino blu.
Ecco, quando c'è un'estinzione non ha minima preoccupazione, pesa 210 o 270 il peso del maschio, ma 210 o 270 grammi.
Certo.
E la femmina pesa 180 grammi fino a 210 grammi femmina.
Ma avete imparato perché si chiama gazza ladra? Perché la chiamano così?
Perché ruba gli oggetti, è il mangiare.
Mm-hmm. È vero, è proprio così.
Che cosa, qual è stata, se dovessi scegliere con un'emozione o con una parola, quella che ti viene in mente per descrivere la giornata di oggi, qual è stata l'emozione più grande che hai provato?
La emozione più grande che ho provato è stata la felicità, perché a me piace molto stare nel bosco e mi sento molto a mio agio.
Tu invece?
Anche io mi sento molto bene e mi piace. Quando vengo qua costruisco tipo delle capanne e tante altre cose.
E quindi abbiamo imparato oggi anche quanto è importante salvaguardare il bosco, voler bene al bosco. Che cosa dobbiamo ricordarci di non fare per non rovinarlo?
Non buttare il tipo, se qualcuno beve una bottiglia di plastica, quando la finisce non la devi buttare perché gli animali la potrebbero mangiare e stare male.
Sì?
Cos'altro?
La plastica. Mm-hmm. Perché possono soffocare.
Giusto?
Oppure se tipo qualcuno viene qua a mangiare un panino e lascia giù la plastica, dei pezzi di carta e tante altre cose.
Quindi è importante non lasciare i rifiuti in generale nel bosco, ma anche per esempio non portare a casa qualche cosa che non va raccolto. Che cosa?
Perché se raccogli delle cose, se non sai cosa sono, potrebbero essere velenose.
Sì, giusto.
giusto, bisogna fare attenzione magari con i funghi. E poi ci sono dei fiorellini che non vanno colti, per esempio.
Oppure, non, tipo, se trovi un piccolo di uccello e vedi il suo nido, non è che te lo porti a casa, lo cerchi di rimetterlo nel suo nido così la mamma lo ritrova.
È giusto, quindi la natura che va rispettata. Allora, io so che avete voglia di tornare in natura, di tornare fuori nel bosco. Tra l'altro adesso si sta proprio bene, perché stamattina faceva tanto freddo, adesso è uscito il sole. Che dici, le temperature sono cambiate?
Sì.
Si sta decisamente meglio. Quindi giacca, cuffia, ci si copre bene. Vi lascio tornare alle vostre attività. Avete voglia di fare un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando?
Sì.
Un ciao generale, lo facciamo?
Ciao.
Allora Carlotta, ti restituisco la linea, ci sentiamo più tardi dall'Aula del Bosco qui di Bre per l'ultimo collegamento.
Grazie Caterina, io ricordo, per chi si fosse sintonizzato solo adesso, che sono invece in studio con Alessandro Moretti, che è il direttore della zona Monteboglia. In queste 5 speciali puntate, circa una al mese, avremo in studio il direttore della zona in questione per 4 chiacchiere sulla scuola. Direttore, abbiamo detto zona Monteboglia, si intende quartiere di Pregassona, D'Avesco e Valcolla. Come mai vengono fatte queste suddivisioni?
Beh, perché l'istituto di Lugano è molto grande e quindi per riuscire a gestire al meglio il più possibile tutta la complessità della scuola, ci si è organizzati suddividendo tutto l'istituto in 5 zone. Magari è importante dire che per ogni direttore di zona c'è anche una, in questo caso, una direttrice aggiunta, la mia collega per esempio Sara Butefa, che immagino ci stia ascoltando, e poi ogni direzione di zona ha anche una segreteria che fa un lavoro dietro le quinte enorme, e quindi saluto, sono Miss Gridano, che è Liatos e Matilde.
Dunque, diciamo che oggi stiamo parlando di studio dell'ambiente, questa è la materia, visto che ci sono tante mamme, papà, nonni, nonne all'ascolto. Spieghiamo che cos'è, perché una volta eravamo magari abituati a sentir parlare di scienze, di geografia, insomma di tutte queste materie. Adesso le cose sono un po' cambiate. Ci sono ancora, ma vengono raggruppate per farle interagire tra di loro.
Sì, diciamo che sempre di più si va verso un lavoro trasversale, o dove si va oltre quelle che sono le così discipline classiche, geografia, storia, ambiente e scienze, ma si cerca di guardare l'ambiente nella sua complessità, e quindi si propongono attività che più che altro lavorano sul metodo di studio, non tanto su dei contenuti. No, quindi si lavora con come gli scienziati interrogano l'ambiente, come gli storici interrogano l'ambiente e come i geografi fanno anche loro, interrogano l'ambiente.
Abbiamo sentito prima, i bambini hanno parlato di questo libro che hanno letto prima di uscire, e quindi molto spesso si parte magari da una lettura, da un testo, per poi allargare l'esperienza a qualcosa di concreto in classe e poi all'uscita.
Sì, questo è un modo che molti docenti, anch'io quando ero docente lo facevo, è una strategia che si ha per progettare l'anno scolastico. Si utilizza una lettura continuata, un libro, in questo caso un classico di Roald Dahl, Minipin, e a questa lettura, a questo racconto, che quindi tiene agganciati i bambini a livello anche affettivo alla storia, si collegano poi tutte le attività di ambiente, di sicuro, ma anche di italiano, anche di matematica, a dipendenza di quello che il libro offre, no?
Possiamo dire che è comunque l'istituto scolastico di Lugano, ma sicuramente anche tutti gli altri istituti scolastici del cantone credono fortemente a queste uscite, soprattutto per favorire i progetti all'aperto, per portare i bambini fuori dall'aula, per fargli vivere esperienze, come stavamo dicendo.
Certo, questo fa proprio parte del piano degli studi, che è il piano che, diciamo così, è utilizzato in tutte le scuole del Canton Ticino, ed è proprio, gli si dice proprio che è importante quello che è stare sul territorio, l'uscita. Nei prossimi collegamenti, nei prossimi successivi, i miei colleghi delle altre zone parleranno anche di altre opportunità che nella scuola Lugano, ma non solo, vengono offerte appunto ai bambini per andare sul territorio.
Dobbiamo sentire anche i maestri, sono su insieme a Caterina Righenzi. Allora adesso ci ascoltiamo Biagio Antonacci e poi parola anche a loro. Puntata particolare oggi, questa non è la consulenza ma è la radio a scuola, perché per 5 puntate, una al mese, le protagoniste del nostro momento saranno alcune classi dell'infanzia e delle scuole elementari di Lugano che normalmente, fa parte del programma, si recano in quella che si chiama l'aula nel bosco, proprio sul Monte Bre, e seguono una giornata particolarissima di studio insieme alle loro maestre, che evidentemente hanno già fatto un programma di preparazione a scuola, e poi con l'assistenza di Pia Giorgetti Francini, che è una collaboratrice scientifica del Museo di Storia Naturale di Lugano, che si dedica anima e corpo a queste classi. Tra l'altro, appunto, io la seguo già per interesse mio sui social, pubblica delle foto meravigliose sia del bosco, della vista che si ha dal Monte Bre sul lago di Lugano. Spesso al mattino c'è magari il mare di nebbia e le scrive quanto è fortunata con una giornata bella come quella di oggi di trovarsi con i bambini all'aperto in un posto così meraviglioso. Io oggi sono in compagnia di Alessandro Moretti, che è il direttore della zona Monteboglia. Anche per i bambini è sicuramente meraviglioso poter uscire, l'abbiamo già detto. Le uscite vengono organizzate nell'ambito dello studio dell'ambiente, una materia che prevede che cosa sull'arco dell'anno, degli anni, nella formazione dei bimbi?
Ma allora, prevede appunto tutta una serie di attività che possono essere anche molto diverse da una classe all'altra, intendo da una quinta elementare di Pregassona non per forza fa le stesse attività di una quinta elementare di Giubiasco, per dire un altro paese, ma perché i docenti più che altro lavorano su appunto sull'opportunità, su quale opportunità viene data al bambino di studiare, di porsi domande, di risolvere situazioni di problema legate all'ambiente, quindi di mettersi in relazione. Quindi non è tanto un discorso su dei contenuti che tutti devono sapere, ma è più un discorso su come io mi accorgo del mondo e dell'ambiente che mi circonda. E tutto questo è preparatorio per la scuola media, che viene dopo, che invece va un po' più sui contenuti. Questo io da genitore lo so, ma ecco, i genitori che ci ascoltano immagino che lo sappiano.
Beh, allora possiamo dire che comunque per fortuna i docenti hanno anche un margine di manovra, la libertà di scegliere la materia, i libri, i contenuti per quell'anno scolastico. E allora ripasso la linea a Caterina Righenzi, che si trova proprio nell'aula del bosco in compagnia della maestra di questa classe, la maestra Céline.
È proprio così, Carlotta, sono con Céline Molnar, con Mattea Matic, partendo proprio dalla maestra Céline. Allora, non è la prima volta che porti la tua classe, questa classe, in questo luogo magico. Perché continui a proporre questa attività ai bambini?
Beh, io credo che è assolutamente importante far vivere a tutti i bambini il più possibile anche la scuola all'aperto, perché quindi in natura, per esempio, perché assolutamente crea emozioni spesso positive e possono osservare e ascoltare, per esempio nel caso degli uccelli quest'anno, quello che si impara in classe, che altrimenti resterebbe pressoché solo su carta. E quindi è molto bello perché i bambini in questo modo riescono a creare dei collegamenti infiniti che poi trasportano anche a casa o sulle loro conoscenze, partendo dal libro già citato in precedenza, I mini pin di Roald Dahl. Da lì, ecco, si poteva semplicemente leggerlo e comunque fare bellissime attività, ma aggiungerci la parte di, per esempio, della costruzione di mangiatoie e come dire, viverli sul territorio, poter ascoltare i canti anche dal vivo e vederli anche con l'aiuto di esperti scientifici è assolutamente un arricchimento per tutti, partendo da noi maestri e sicuramente in primo luogo per i bambini. Questo è l'obiettivo principale, ecco.
Tu che conosci i tuoi ragazzi, la tua classe, ci sono alcuni di loro che si esprimono meglio qui che non in aula?
Assolutamente sì, nel senso che vivere e toccare è tutta un'altra cosa rispetto che fermarsi su carta, e questo permette di entrare in competenze trasversali pensando al piano di studio, ma più in generale di entrare nella vita, nelle emozioni dei bambini più in profondità e toccarli veramente a 360 gradi.
A proposito del piano di studio citato da Céline, passo la parola a questo punto per ricollegarmi al tema a Matteo Matic, che è uno studente e sta frequentando il terzo anno del DFA a Locarno, lavora insieme a Céline, affianca questa classe, la terza B di Probello, da settembre. Allora Matteo, dal tuo punto di vista invece come stai vivendo questa esperienza? In qualche modo uno studente in mezzo ad altri studenti.
Beh, giusto, è vero. Innanzitutto buongiorno a tutti. Sì, anch'io mi sto aprendo, sto anch'io conoscendo e sperimentando anch'io in primis, in prima persona, anche il fatto di uscire all'aperto, sperimentare, provare, e sto anche appunto seguendo il piano di studio della scuola ticinese, il fatto dell'esperienza concreta, quindi di provare, di fare e anche di sbagliare, dare valore all'errore. E appunto noi in classe, sempre partendo dal percorso del mini pin, oltre ad averlo letto, abbiamo trattato da un punto di vista più globale, quindi da un sistema, un approccio sistemico appunto, seguendo sempre il piano di studio, e abbiamo cercato di entrare in relazione con noi umani, con la natura, costruendo anche la mangiatoia. Quindi ad esempio abbiamo compreso insieme ai bambini, insieme agli allievi, quale elemento potesse un po' cambiare anche questo sistema. Quindi gli uccellini in inverno non hanno tanto da mangiare, cosa possiamo fare noi? E quindi è uscita l'idea di costruire una mangiatoia insieme a loro, e questo ancora ha permesso di lavorare anche su competenze trasversali, come ad esempio il fatto di confrontare le idee tra di loro nei gruppi per poter realizzare appunto queste mangiatoie che poi abbiamo appeso fuori dall'aula.
E questa è un'attività che è piaciuta moltissimo ai bambini. Tra l'altro un gruppettino si è radunato qui ancora attorno a me. Sono Melissa, Elena, Azzurra, Edo, Nathan e Sofia. Azzurra in particolare ha portato e ha tra le mani un reperto del bosco. Quindi a me sembra una corteccia, Azzurra, ma correggimi se sbaglio. Che cos'hai qui?
Allora, c'è sì un pezzo di corteccia, però c'è anche un po' di fungo blu che mi ha dato la Pia da farlo vedere. E
ecco, allora, chi ci ascolta non lo vede, ma cerchiamo di descriverglielo, com'è fatto e perché si chiama così.
Il fungo blu è blu e è un fungo attaccato alla corteccia e non si può, come si dice, prenderlo in mano,
staccare
dalla corteccia, ma si può spezzare la corteccia e prenderlo in mano così.
Quali altri, diciamo, oggetti avete prelevato dal bosco qua fuori stamattina? Chi me li dice? Delle foglie? Che cosa avete raccolto? Avete fatto un'attività che vi vedeva coinvolti con la musica. Che cosa avete suonato?
Abbiamo suonato con gli ignetti e anche alcuni con i sassi, e abbiamo suonato una canzoncina con la Pia.
È vero, è proprio così. Allora, tra poco vi ridò il collegamento. Qui abbiamo ancora tantissime cose da fare, tante cose da scoprire. Magari però vorrei che foste voi bambini a fare un saluto generale di gruppo, va bene? Facciamo un saluto a tutti?
Ciao!
Ciao a tutti!
Ciao!
Ciao, ciao, ciao!
Ciao!
Ciao! Ciao.
A presto, allora da Bre è tutto, noi ci risentiamo per la prossima puntata che sarà nel mese di marzo, vedrà protagonista un'altra classe. Carlotta, vi ricedo la linea, a presto.
Grazie Caterina, buon lavoro, lei seguirà i bambini ancora per tutto l'arco della giornata. Se siete interessati, se avete sentito solamente un piccolo pezzettino di questo programma, trovate la puntata intera sul nostro podcast. Alessandro Moretti, ricordo, è il direttore della zona Monteboglia. Io intanto che ascoltava le vocette dei bambini vedevo i suoi occhi brillare, e questo è proprio il vostro intento, no? Quello di portarli all'esterno. Non, la scuola non è solamente fatta di banchi e di nozioni, di materie, ma è fatta di tante esperienze. Queste sono quelle che i bambini forse si ricorderanno per un pezzo.
Beh, sì, sicuramente. Ritorno a questo meravigliarsi che un po' aveva aperto la trasmissione circa un'ora fa. È proprio bello sentire queste voci dei bambini, questa attenzione che hanno messo anche sul fungo blu, ecco, questo accorgersi di questo. Io credo che questa bambina di questo fungo blu non si dimenticherà mai, perché questa conoscenza è legata a un'emozione forte, a un'esperienza forte, e questo è sicuramente un approccio vincente della scuola, ecco.
Senza dimenticare, volevo dire che questi sono momenti preziosi anche per la classe, per gli scambi con gli altri bambini. È fuori che magari si innescano dei rapporti diversi tra piccoli, ma allo stesso tempo la maestra, il maestro può vedere i suoi allievi con occhi diversi.
Beh, anche questo è molto vero. La scuola ha una parte sicuramente di apprendimento disciplinare, diciamo così, di contenuti disciplinari, ma la parte più importante è l'aspetto trasversale, no? Quindi lo stare con gli altri, le relazioni con i compagni, le relazioni con se stessi, stare tutto il giorno nel bosco, magari per un bambino è faticoso perché non ha i suoi spazi, il suo ambiente, non ha il suo cibo preferito, non ha la sua camera. E invece lì deve relazionarsi con i compagni, con se stesso, magari fa freddo, e tutto questo fa parte del crescere, insomma, no? Ed è importantissimo.
Grazie mille Alessandro Moretti per essere stato in studio con noi oggi. Come anticipato, ci saranno ancora altri 4 appuntamenti. Noi invece ci ritroviamo domani. Buon pomeriggio.
La radio a scuola.